Assolutamente sì, una grande prima volta, ma solo per il 2021. Sinceramente sì, sì, non ho mai tenuto il conto delle puntate, delle trasmissioni di Scanner.
Ti riascolti, di la verità, cioè sii onesto. Che...
Assolutamente sì, riascolto continuamente, dicevo, riascolto.
Arrivi a casa e ti riascolti per poi mandarti anche, diciamo, i messaggi di promemoria. Stasera devo riascoltare Giulio Dini.
Però vero? È molto semplice fare il conteggio del numero della puntata per quanto riguarda il 2021. La prima, uno.
E non si sbaglia, tra l'altro.
Non si sbaglia soprattutto a collegarsi con Giulio Dini.
Ciao Giulio.
Ciao Giulio.
Ma siete dei burloni.
Sì,
stasera.
Abbastanza grullerelloni, come si potrebbe dire in gergo, ecco.
Tentiamo sempre la carta della simpatia.
Vi trovo con grandissimo piacere. Ma mi volete lì in studio oppure no?
Per ora c'è il distanziamento. Sì. Poi quando finirà tutto, quindi insomma, con un moderato ottimismo se ne riparla forse a settembre 2021.
Quanti metri ci sono fra te e benvenuti?
Ma occhio e croce, senti, facendo le debite distanze, sì, io dico si sfiora gli 8-10 metri, no? Che dici, quadrati?
No, sicuramente superiamo i 2 metri, che, sì, che sì, è il minimo sì, sufficiente e necessario.
Però c'è ancora spazio, vie di fuga ancora, io posso andare ancora fuori in quadratura volendo.
Possiamo allargare.
Sì, va bene, dai, allora facciamo una sorta di fioretto per la fine della stagione.
Sì, vai.
Salutiamo la fine... La fine della stagione sportiva con il rientro in studio.
Bravo, magari sull'ottimizzazione degli spazi ci inventiamo qualcosa, sì, qualcuno appollaiato sul tetto, sì, insomma.
Naturalmente.
Degli schermi come alle poste.
Caro Giulio, naturalmente con una condizione, cioè le tradizioni vanno mantenute, Giulio Dini e Bart. Altrimenti non si parte nemmeno.
Ovvio.
Giulio Dini e Bart. Per chi non lo sapesse, Bart è il cane di Giulio Dini, che è più di un cane per Giulio Dini, giusto?
Ogni cane è più di un cane.
Quindi
per
è un
suo
figlio,
padrone,
è quasi un figlio, potremmo dire, no?
È come un figlio, dai, poi ci si affeziona in maniera smisurata agli animali.
Giustamente.
Caro Giulio, oggi è una data che di per sé magari a qualche ascoltatore disattento può significare ben poco, ma in realtà per gli ascoltatori appassionati di calciomercato oggi è un giorno tanto atteso, perché comincia, è cominciato ufficialmente la... Scegliete voi, anche qui bisogna stare attenti perché Giulio potrebbe anche trovare all'interno dei modi di dire di mercato qualche concetto non di suo gradimento.
Sì.
Sessione invernale, finestra di mercato, mercato di riparazione. Comunque è aperto il calcio.
A me piace finestra.
Finestra.
Anche se è un finestrone questo qui. Il mercato di riparazione era quello di novembre, Bembe, che
vero,
tu non hai vissuto.
Ahimè.
Tu non hai vissuto.
Esatto, ahimè no.
Non hai vissuto né il mercato di novembre né l'austerity, che direi che casca proprio a fagiolo. Il periodo, gli anni 70, quello delle targhe alterne. Ecco, possiamo fare un parallelo se vogliamo. Adesso ci troviamo un po' in questa condizione. Questo è un mercato che darà delle soddisfazioni, perché è un mercato che impone di aguzzare l'ingegno e di fare riferimento più a risorse tecniche che non al portafogli.
Mercato di idee e di scambi, potremmo definirlo così?
Direttore, di scambi non lo so, perché quest'anno ci sono tante vie di fuga che sono più chiuse del solito, no? E le rose sono sempre molto, molto ampie, arrivano richieste sempre più pressanti da parte di alcuni allenatori di ridurle queste rose, però è difficile trovare una soluzione oggi più di prima per i calciatori in esubero. Poi dobbiamo ricordarci che siamo il 4 di gennaio, ma il 1 gennaio è, come dire, diventata
occhio.
Abbiamo perso il collegamento con Giulio Dini. Anche questa è una grande esclusiva.
Non
andata
mai
a segno.
Successo, eh?
Mai successo. C'è sempre una prima volta e abbiamo aspettato proprio questo gran galà del 2021.
Sì, caro, esatto. Che... Tra l'altro credo che Giulio volesse parlare anche del discorso della Brexit, perché comunque questo l'abbiamo già un po' accennato, l'abbiamo un po' introdotto anche nelle puntate antecedenti, ma questo condizionerà molto il mercato, perché ci sono una serie di paletti che oggi non consentono più la libera circolazione, voglio dire, degli europei definiti tali, anche dal punto di vista della parificazione dello status, no? Se prima era molto più semplice prendere anche per gli inglesi un giocatore del campionato tedesco, spagnolo, italiano o via discorrendo, oggi è molto più complicato farlo, perché insomma si parlava, no, della questione Kwame con Giulio qualche tempo fa, insomma ci devono essere determinati requisiti entro i quali un club si può muovere e per poter poi fare un trasferimento. Quindi insomma anche questa è una grande novità di quello che sarà il mercato. Poi vedremo se, come ci diceva Giulio, verrà attuata per quanto riguarda solo questa sessione, oppure se magari quando si arriverà all'estate ci sarà un alleggerimento, no, di queste misure, perché poi comunque lo sport ha bisogno anche di altro, non può essere estremamente selettivo o con questi punti. Comunque le date sono, come abbiamo già detto, il 4 di gennaio, cioè oggi, e il 1 di febbraio. Il mercato italiano nello specifico chiuderà alle ore 20 del 1 di febbraio, e quindi sarà la solita consueta sessione che ci porterà praticamente ad accompagnare un periodo dove veramente ci saranno tante partite, perché Francesco da domenica, che è stato appunto il 3 di gennaio, cioè ieri, fino praticamente al weekend del 31 di gennaio, si giocheranno 6 partite di campionato più la Coppa Italia, perché c'è anche il turno della Coppa Italia con il mercato aperto. Torniamo.
E soprattutto con Scanner aperto. Clamoroso, Giulio. Crash della connessione.
Ma davvero? Ma è accaduto?
Sì, è la prima volta esclusiva.
Ma è accaduto.
Assolutamente,
no,
incredibile.
Sei rimasto bloccato con una bella espressione, tra l'altro sempre gradevole, ma insomma ti abbiamo visto
frizzato,
esatto, sì. E tu ridi.
Allora dicevo,
sì, torniamo all'argomento.
Dicevo, la Brexit quest'anno avrà degli effetti fin da subito che possono essere importanti sia in negativo che in positivo. È chiaro che la Premier League, ma anche la Championship, se vogliamo, sono stati due valvole di sfogo per il campionato italiano, ma anche, come dire, due campionati dove, con i quali poter fare grandi affari. Sono passati in 10 anni, addirittura, mi pare di non dire una cifra esagerata, addirittura 700 calciatori. Si parla di tanti soldi che con più difficoltà raggiungeranno le casse dei club italiani, perché è bene ricordarlo ai nostri amici ascoltatori: il trasferimento di un calciatore italiano o comunque comunitario in Premier sarà trattato alla stregua dei calciatori extracomunitari, quindi provenienti anche da Sud America, per fare un esempio, e quindi devono rientrare in dei parametri particolari. Questo, se vogliamo, sotto il lato negativo. Sotto quello positivo c'è probabilmente la possibilità per le squadre italiane, che sapranno organizzarsi, di attingere da una larga platea di giovani calciatori molto interessanti, che fino ad oggi sono stati di appannaggio esclusivo delle squadre di Premier, perché le squadre di Premier hanno dei limiti notevoli nel tesseramento di giovani. Possono tesserare fino a 3 under 21 nell'arco di una stagione sportiva.
Ce lo siamo ribloccati qui con gli occhi chiusi, stavolta, diciamo, l'espressione un po' più
ormai note.
Ecco, Giulio, ti avevamo
ripersi, ragazzi.
Adesso ci siamo.
Giulio, stavi dicendo, eravamo arrivati agli under 23. Dicevi degli under 23.
Sì. degli under 21, sì, dicevo, 21, ma sì, ci saranno anche problemi, come dire, non potranno le squadre di Premier tesserare under 18,
sì,
se non attraverso il regolamento FIFA e quindi il rispetto di una serie di elementi molto rigidi che rendono praticamente, se non impossibile, difficilissimo riprodurre il precedente modello. E questo è potrebbe anche essere un vantaggio per le squadre europee, che abbiano la possibilità di organizzarsi, abbiano uno scouting efficiente e magari in prospettiva a medio termine abbiano una seconda squadra.
Certo.
Una seconda squadra che possa offrire a calciatori giovani di livello elevato, ma non così elevato da arrivare subito in prima squadra, una soluzione, un palcoscenico, una competizione all'altezza per farli crescere.
Ecco Giulio, una domanda che ci hanno fatto anche in tanti e che voglio sottoporre a te e vorrei che tu la spiegassi bene. Cioè, oggi Eriksen è in uscita dall'Inter. Certo, se Eriksen va al Paris Saint-Germain, al Real Madrid, dove vuoi te, basta che non vada in Inghilterra, funziona tutto alla stessa maniera. Cioè, nel senso, Eriksen si può tranquillamente trasferire. Ma la domanda è questa: ma se Eriksen dovesse tornare in Premier League, oggi c'è una difficoltà in più o no? Ecco, non so se sei, come posso dire, sul discorso, diciamo, hai dei dettagli da darci, però come potrebbe essere oggi il trasferimento di Eriksen di nuovo in Inghilterra? Complicato, più complicato?
Senti, io ragiono con la mia testa, nel senso, non so se esista una norma che preveda il rientro di chi c'è già stato per il semplice fatto che c'è già stato e allora si rispettavano le condizioni, ma ritengo di no, essendo poi gli inglesi un popolo estremamente coerente che richiede ad un extracomunitario, consideriamoci extra UK, va bene?
Okay.
Un calciatore che debba rispettare determinati parametri, che sono un numero di presenze in nazionale rapportato al ranking della propria nazionale, oltre al fatto che magari con una sorta di wild card si possa ottenere da un'apposita commissione una sorta di riconoscimento di calciatore di elevata qualità, perché lo spirito degli inglesi è quello di portare nel loro campionato solo giocatori di livello elevato e quindi hanno pensato a monte di fare questa selezione. Quindi questa selezione, che adesso, per spiegarlo meglio ai nostri ascoltatori, si ripropone anche con i calciatori europei e che si potrebbe riproporre con Eriksen.
Quindi secondo te però non ci potrebbe, cioè dici che non ci dovrebbero essere alla fine grandissime difficoltà, proprio per quello che stai dicendo?
No, secondo me non ci dovrebbero essere grandissime difficoltà, perché Eriksen è un calciatore i cui parametri sono quelli che la Premier chiede di soddisfare.
Perfetto, no, per chiarirlo, perché poi comunque sia, insomma, voglio dire, è bene anche il tuo parere in questo senso, sicuramente è molto importante.
Giulio, c'è un altro aspetto che non so se magari non questa sessione di calciomercato, ma indubbiamente quella estiva, da quella estiva in poi potrebbe essere condizionante non poco, è capire se ci sarà o meno questo famigerato decreto attuativo per quanto riguarda il decreto crescita, che ha consentito, insomma, negli ultimi 2 anni sostanzialmente mal contati, di poter, per tante squadre italiane, avere degli sconti fiscali importanti del 50%, non solo nel calcio ma anche nel basket, e ha permesso di poter accedere a tanti, e aiutatemi a dire tanti, stipendi agevolati nel corso delle ultime 2-3 sessioni di calciomercato. Leggevo nei giorni scorsi anche quelle che potrebbero essere le conseguenze in caso di se non dovesse essere emanato il decreto attuativo al decreto crescita entro la fine di febbraio. Magari non ci sarà una conseguenza su questo calciomercato, però Giulio, sarebbe un'altra mazzata terrificante sulle disponibilità e sulla competitività del calcio italiano.
Francesco, questa è una questione di credibilità delle istituzioni.
Certo.
Non è che si gioca a dove sta l'asso. Se le istituzioni si muniscono di un provvedimento e mettono a disposizione delle società e questo provvedimento permette una serie di benefici fiscali a professionisti dello sport, non è che e queste società in esecuzione del provvedimento utilizzano lo strumento, perché diversamente non è detto che l'avrebbero utilizzato. Come è mai possibile che poi questo decreto crescita non venga confermato, proprio per tutti i problemi che ci sono stati, perché è indubbio che bene o male, reggendo la linfa dei diritti televisivi, il calcio è rimasto in piedi, ma ci sono tante falle anche nel calcio dei cosiddetti ricchi, che non è pensabile che adesso si passi ad un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Cioè, io capisco che l'Agenzia delle Entrate fa la parte del cattivo nel momento in cui da un lato si cerca di aprire le maglie, da quell'altra bisogna ci sia qualcuno che fa le multe, perché se no il bilancio non torna in pari. Però io escludo che questo possa essere possibile. Non credo proprio che le società si possano trovare di fronte a questa beffa.
Senti Giulio, tu prima hai parlato, no, dell'importanza dello scouting, e vorrei che tu insomma portassi anche la tua esperienza, cioè nel senso uno scouting prevede un tot di numeri di collaboratori, no, che vanno a seguire non solo in Italia ma anche all'estero tanti giocatori. Cioè, come si organizza uno scout? Cioè, quanti osservatori secondo te una società dovrebbe avere per poter fare un lavoro completo di scouting? Cioè, ecco, vogliamo un po' approfondirlo questo concetto, perché insomma è vero, perché oggi servono le idee, servono magari dei giocatori giovani di prospettiva presi a pochi milioni di euro, perché poi le società fanno fatica, no, a sostenere eventualmente grandi investimenti. Quindi l'organizzazione ideale dello scouting secondo Giulio Dini.
Allora, grazie direttore, perché la domanda è molto interessante. Lo scouting è, come dire, corrisponde a quello che io considero fare calcio. Fare calcio significa trovare calciatori di valore a prezzi estremamente ragionevoli, avere la possibilità di renderli più forti, farli affermare nel massimo campionato ed eventualmente poi cederli a club di grande importanza. Questo è quello che io considero fare calcio, che è un'attività che può essere remunerativa per il club. Non tutti i club in Italia hanno lo stesso tipo di scouting, perché bisogna vedere qual è l'obiettivo che si persegue. I club che partono per puntare ai traguardi più importanti generalmente vanno a pescare calciatori già affermati o giovani già affermati. Ci sono club che non hanno una vera e propria struttura di scouting, che, come dire, a mio avviso invece è indispensabile. Prima, fino a pochi anni fa, si costituiva una vera e propria rete, nel senso, siamo in Europa, abbiamo un certo numero di scout che ci lavorano, che ne so, in Italia e all'estero. In Italia magari ci vanno a vedere anche gli avversari che dobbiamo incontrare di domenica in domenica, all'estero ci vanno a vedere gli avversari delle coppe, ci vanno a vedere e così facendo un certo numero di calciatori che via via vengono selezionati non solo in base alle loro prestazioni ma anche in base a quelle che sono le segnalazioni proprio degli scout di zona, no? Quando parlavo di rete mi riferivo proprio a questi. Un club che si rispetti ha, ma aveva a maggior ragione prima, dei professionisti di riferimento, così come avviene anche nelle regioni italiane per i settori giovanili dei club, che regione per regione o per gruppi di regione hanno gli scout di riferimento. Poi c'è stato l'avvento ormai da diverso tempo della digitalizzazione, della possibilità di disporre su una piattaforma dei video di tutti i calciatori, Ceccarini compreso, in giro per il mondo, e questo abbrevia o comunque fa fare delle scelte, diciamo, forse più in economia da parte di certi club che preferiscono magari ridurre il numero degli scout a delle figure che stanno le giornate intere davanti al video. E su questo ci sono delle scuole di pensiero. Esiste una scuola di pensiero in Serie A, ci sono club che lavorano in questo modo, secondo la quale si è in grado di valutare un calciatore anche soltanto attraverso i video. C'è una scuola di pensiero alla quale io appartengo, secondo la quale è necessario vederlo, un calciatore è necessario vederlo anche dal vivo. Perché lo stadio, gli eventi, la pressione, il pubblico, il meteo, sì, l'arbitro, determinano tutta una serie di reazioni specifiche e irripetibili che secondo me il video non riesce a trasmettere. Io sono un animale da stadio e penso che questo debba essere un principio, però non è detto. Dovete pensare che una sezione scouting che funzioni bene deve essere anche organizzata nella gestione delle cosiddette segnalazioni, perché in questo momento ogni direttore, assistente di direttore, scout di ogni squadra, di ogni club del campionato italiano sono già arrivati da probabilmente i primi di dicembre, sono già arrivate centinaia di chiamate, WhatsApp, Messenger, Instagram, mail con segnalazioni di calciatori, proposte di calciatori da parte di una schiera di professionisti autorizzati, non autorizzati, improvvisati, autorevoli, certificati e non certificati, che voi non avete idea. Ed un lavoro di una sezione scouting in questo momento è quello, e ci sono club che lo fanno, quello di non lasciar passare niente, catalogare, inserire nel proprio database del club ogni calciatore che viene suggerito, perché è possibile sì che ti possa essere proposta anche una pantegana da parte di uno che è neanche lontano parente del procuratore e prova a infilarsi così per vedere se fa l'affare della vita, ma tante volte, e questo i direttori te lo possono confermare, tante volte è capitato che siano passati inosservati calciatori che di lì a pochi mesi o forse un anno sono diventati dei valori, e dei valori importanti. E per evitare che poi i direttori vengano messi all'agonia o comunque gli vengano tagliate mani e piedi da parte dei presidenti e scoprono che un calciatore effettivamente è passato dai registri del club, questo è una cosa che io assolutamente consiglio. E per fare questo bisogna fare un lavoro di setaccio e di catalogazione, e quindi bisogna avere anche della gente che passa il proprio tempo non soltanto a guardarli a video, ma anche poi inserirli nel proprio database, nel database del club, sì, che poi è quello che il direttore, muovendosi, lascia in sede.
Giulio, in un minuto, anche se mi rendo conto che è un tema molto ampio e vasto,
era bellino,
vorrei toccare il tema seconde squadre, ma soprattutto partendo da quella che di fatto ad oggi è l'unica seconda squadra presente, cioè la Juventus. Io personalmente sono molto sorpreso che Pirlo stia dando fiducia con minutaggio importante ai Frabotta, ai Portanova, perché comunque sono ragazzi che passano, al di là di seconde squadre, prime squadre, è vero, si allenano con la prima squadra, ma passano da giocare partite di Serie C a partite di Serie A. Ora, basandosi solo sulla Juventus, hai anche tu la sensazione che finché la Juve non riuscirà a portare la seconda squadra in Serie B, sarà una seconda squadra, non dico inutile, ma sicuramente meno utile o poco utile?
Beh, assolutamente. La Serie B non è una categoria sotto, è due categorie sotto. Immaginiamo quanto possa essere sotto la C. Per la Juve questo è, se vogliamo, un anno zero. Ormai la dirigenza ha deciso di metterci, come dire, la faccia, no? su quelle che sono state le scelte strategiche, diciamo, del club, per cui a maggior ragione può essere anche l'occasione per far fare più rapidamente ai calciatori nei quali si crede un passo più rapido e importante come quello di farli, come dire, giocare in Serie A. Però bisognerebbe davvero, e questa è stata l'apertura della trasmissione, davvero forse con la Brexit è il momento di ripensare le seconde squadre per avere la possibilità di prendere giovani importanti, però di offrirgli anche una competizione che sia sufficientemente valida e competitiva.
A lunedì prossimo, Giulio.
Ciao Giulio, un abbraccione.
Un abbraccio, ragazzi.
Ciao.
Grazie a Giulio Dini. Stadio Aperto torna domani a partire dalle 17. Ciao.